ci fa molto piacere inaugurare questa nuova stagione di Te lo faccio vedere chi sono io, con un grande scrittore, con una persona, abbiamo detto, che scrive sempre di vari argomenti, e gli argomenti di cui tratta sono sempre affrontati da lui con acume, con indipendenza totale di pensiero
e con approfondimento,
che la paga dire. Sulla sua pelle questa indipendenza di pensiero. E ci fa molto piacere il fatto di poter approfittare della sua penna, della sua sagacia, della sua intelligenza e cultura quando ce ne dà la possibilità, molto spesso, bisogna dire, e quindi lo ringraziamo per la disponibilità. Parliamo di Oliviero Bea. Buongiorno Oliviero.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Buongiorno.
Grazie ancora per la disponibilità, Oliviero. Per noi è un piacere poter parlare con una persona che quando scrive sappiamo che scrive e dice sempre quello che pensa senza girarci mai intorno.
Ma credo che dovrebbe essere, come dire, non una rarità, ma sufficientemente comune, un dato comune per uno che fa la mia professione, vedere che non è così è un danno non soltanto al singolo naturalmente, ma soprattutto alla comunità.
Noi spesso infatti ne affrontiamo in trasmissione, ne parlavamo anche oggi anche con Maurizio, che parlava proprio di questo, sosteneva che effettivamente è difficile in Italia trovare persone che facciano questo, fanno questo lavoro con indipendenza e con la voglia di metterci la faccia. In realtà è vero, dovrebbe essere così normalmente.
Perché tutto ciò si riflette sulla vita di tutti i giorni, sai, non si parla noi di democrazia, di libertà di stampa, di lotta alla censura, al bavaglio e tutto il resto. Poi vai a vedere, c'è un paese che va indietro, sempre meno coraggioso, sempre meno autonomo, sempre meno informato. Io per sapere per chi votare o che cosa mangiare ho bisogno di informazioni. Se mi viene il dubbio, ormai ci viene a tutti, che quello che qualcuno scrive o sostiene sia condizionato dal fatto che qualcuno gli abbia chiesto di scriverlo o di sostenerlo, e naturalmente per proprio vantaggio, non certo così, tanto per il gusto di farlo, capisci che se questa diffidenza si sparge, come già si è sparsa su tutta l'opinione pubblica, questo paese viene svuotato, infatti siamo diventati un guscio vuoto.
Oliviero, buongiorno, Giampiero Mazzotta. Guarda, vado subito al nocciolo. Hai parlato che c'è bisogno appunto di informazione, appunto per documentarsi, quindi di sana informazione. Chiaramente tu facevi riferimento, immagino. E allora, Oliviero Bea, un giornalista, un serio professionista che lavora a 360 gradi o un sopravvalutato?
Ma il termine sopravvalutato naturalmente non
è casuale, no?
No, sì, lo capisco, non attiene a me, per esempio. Io non valutatemi voi, dico semplicemente che, per esempio, se chi mi definisce sopravvalutato fosse entrato in Rai per concorso e quindi per bravura, fosse diventato caporedattore ad personam per bravura, fosse adesso direttore di un telegiornale per bravura, io potrei probabilmente mi inchinerei, ma non ha fatto mai nessun concorso. Sono stato abbastanza chiaro,
direi.
Penso di sì, credo.
Io ho capito perfettamente.
Credo che la blobberemo questa, col tuo permesso la rimanderemo.
Ogni riferimento è puramente casuale, chiaramente.
Puramente casuale, a me non interessa, perché poi uno può non entrare per concorso e essere bravissimo. Allora almeno la prudenza di stare attenti nell'uso delle parole e nel discorso della valutazione o sopravvalutazione degli altri, che può essere vero. Attenzione, se uno mi dimostra che sono un coglione, io dico beh grazie, cerco di migliorare. Il problema vero è questo.
Certo. E Oliviero, un'altra cosa.
Tu invece mi fai impallinare da tutta la cosa. Beh, ragazzi.
Sì, scusa Oliviero, in questa Italia, no, dove c'è stata la cultura di trovare il posto fisso, essere pagati e fare pochino o anche nulla, tu come ti senti ora che sei pagato? Perché presumo che tu sia comunque pagato.
Io ho lavorato per molti giornali, ho avuto molte chiusure alle spalle, censure di vario tipo, sì. E sono stato per anni un libero professionista, si fa per dire, libero non so quanto, professionista lo giudicate voi, e o il pubblico a maggior ragione, E insomma, morale della favola, dal 2002 sono interno alla RAI, prima come vice direttore, poi da vice direttore sono stato declassato a caporedattore perché ero andato a denunciare all'allora direttore generale Cattaneo, quello che adesso sta a Terna, tanto per fare nomi e cognomi, quello della Ferilli, come viene abitualmente, come dire, catalogato dall'opinione pubblica, e sono andato a denunciare denunce di altri sulle ruberie a Rai Sport. Io ero vice direttore di Rai Sport. Beh, voi non ci crederete, o meglio ci dovete credere, perché questo è nei fatti. Lui, invece che fare un'inchiesta, vedere se era vero, se qualcuno rubava, oltre a dirmi: ma a lei che gli importa? Dico: ma veramente, io sono vice direttore dello sport. Dice: no, ma si sa che lei è onesto. Dico: bravo. quindi questa storia l'ho raccontata tante volte, quindi è insmentibile. E mi hanno levato la qualifica, mi hanno levato metà dello stipendio, quindi chiudendomi radio a colori che facevo. Quindi, insomma, di che vogliamo parlare?
Cioè, Oliviero, ti fanno fare...
Voi avete sentito sollevazioni di popolo per queste cose qua, non mi pare.
No,
mi sono sfuggite, si vede che ero distratto.
Ma Oliviero, quindi fai carriera al contrario, invece di scalare è retrocessione in questo caso.
Sì, il problema della carriera, a me basta lavorare e poter dimostrare che si può in questo paese lavorare il meglio possibile, ognuno ha un suo meglio naturalmente, senza raccomandazioni, senza essere messo lì da padrinati politici o economici, senza fare il servo, insomma, a qualunque livello. Ecco, a me basta poter dimostrare questo, perché se dimostro questo c'è qualche altro, magari qualche giovane, che pensa: beh, se l'ha fatto bene lo posso fare anch'io. Quindi l'unico, io non sono giovanissimo, per usare un eufemismo, ormai sono 30-40 anni che mi batto, quindi non so per quanto resisterò. Sicuro cerco di lasciare questo segno, è l'unica eredità che provo a lasciare agli altri, e cioè vivere all'altezza di se stessi, con dignità personale e professionale. Sembra un piccolo programma, credo che sia un programma rivoluzionario.
Sì, purtroppo dovrebbe essere un piccolo programma, nel senso dovrebbe essere un obiettivo non difficile da raggiungere, dovremmo averlo già raggiunto come paese, in realtà sembra una montagna impossibile da scalare, cioè. Sembra l'Annapurna descritta in questo modo, purtroppo.
Senti Oliviero, ma in quei 2 minuti e mezzo io ti ho ascoltato, cioè cosa dicevi di tanto scomodo? Cioè, come può un direttore a un certo punto dice non sei previsto, oggi non sei previsto?
Anche la scomodità non posso misurare io ho sempre posso essere misurato sulla bontà di quello che dico. Se dico delle cose vere, bene, se dico delle cose che non sono vere, sono contestabili in quanto non vere su tutti i piani, il piano giornalistico, il piano della diffamazione, se attiene alla diffamazione, cioè ci sono vari stadi, no? Non è successo, quindi io ho continuato a dire quello che penso e che so, e basta, semplicemente.
Sì, ma tu ti sei posto il problema, no? Hai detto forse avrò detto qualcosa di lesa maestà, qualcosa.
Il problema io non me lo pongo da oggi, è il discorso più generale che ho fatto prima, che dovrebbe riassorbire il caso in questione di cui stiamo parlando, non il contrario, non so se rendo l'idea. È un paese in cui fare il proprio lavoro senza gente che te lo commissioni in un certo modo è diventato impensabile. Cioè, io rispetto tutti i ruoli, il direttore, il vice direttore, il direttore generale di un'azienda, tutto, rispetto i ruoli di tutti. Il problema è che i ruoli di tutti non rispettano uno che cerchi di fare solo il proprio lavoro, tutto qui.
Oliviero, ci tengo semplicemente per qualche ascoltatore che magari si è perso la questione di cui stiamo parlando adesso.
È molto semplice, io ufficialmente da domenica scorsa non sono previsto nel TG3 delle 19 come faccio da 2 anni, tutto qua.
Ecco, insomma, la tua rubrica, il tuo intervento relativo allo sport, al costume.
Volte, quando mi si chiedeva stai in un minuto e io stavo in un minuto, allunga fino a 3 minuti perché oggi c'è più spazio, e io in corsa, in tempo reale, si dice in gergo, facevo così come mi era stato chiesto, quindi insomma io più di far così francamente non so che fare, mi dispiace anche che poi la cosa prenda pieghe personali che non mi interessano, ovviamente i giornali fanno il loro mestiere, ma certo, lo fanno in modo discutibile, allora basta agitare il termine censura, perché la gente, come
dire, perché Oliviero c'è un po' questo mal costume, almeno a mio modo di vedere, in Italia quando un giornalista, un comico, penso a Luttazzi, viene censurato, i giornali trasformano trasformano la questione in una questione personale, quando in realtà tu stai spiegando che effettivamente non la vivi come una questione personale, nel senso come un confronto tra te e il direttore,
ma certo
del TG3, ma come l'impossibilità di lavorare.
È ovvio che uno viene toccato personalmente, è toccato personalmente, certo. Professionalmente vuol dire essere preoccupato di una situazione, vuol dire, come dire, non essere sereno. Questa mancanza di serenità vuol dire qualche cosa che si riverbera su coloro che ti stanno vicino, i tuoi cosiddetti tuoi cari, la famiglia, gli amici e via dicendo. Cioè è tutto un fenomeno complesso di malattia sociale che viene provocato da una serie di guasti che sono più in alto di quanto non sia io o il direttore di turno del TG3 o chiunque sia. Allora tutto ciò andrebbe analizzato, ma chi lo analizza? Nessuno, perché non conviene analizzarlo a nessuno. Va bene a tutti così, perché se sei arrivato in alto, bene, ci sei arrivato in un certo modo. Se non ci sei arrivato, sai che se non ricorri a certi mezzi non ci arriverai mai. Naturalmente ci arrivano pochi in proporzione, come è ovvio, certo, statisticamente. Certo. Quindi per capirci, censura, certo che il problema si può vedere in chiave personale e si vende più facilmente in chiave personale, ma se io dico che oggi uno che non abbia dei padrinati alle spalle, almeno all'inizio, ci sono vari casi di persone che lungo la strada sono riuscite, come dire, a scrollarsi il peso eccessivo del padrinato e ce l'hanno come ricordo, spesso lo rimuovono perché a nessuno fa piacere dover ricordare di dovere qualcosa o molto a qualcuno, e adesso sono autonomi sulla scena di informazione italiana o apparentemente autonomi, posso dire io, dipende dal mio lavoro, dagli ascolti e via dicendo. Detto questo, però, il problema di fondo è poter parlare delle cose. Non si può parlare, se io dico che non mi piace, a questo punto il termine censura è abusato ed equivoco. Censura, ci ho scritto i libri sopra, ci ho scritto pagine e pagine per cercare di spiegare il mio punto di vista, che cosa si intende per censura, la relatività della censura, la censura politica, la censura del mercato, l'autocensura. Insomma, uno ci scrive dei saggi su queste cose, non ci fa trasmissioni radiofoniche 2 minuti o 2 minuti di televisione o articoli di giornale spesso brevi, ci fa di solito dei saggi oppure ci accenna questo dove può, e io lo sto facendo in questo momento con voi. Allora, di fondo, la domanda è possibile fare bene il proprio lavoro, e per bene significa rispettare deontologia e codice penale senza dover pagare pegno a padrinati politici di destra, di sinistra, certo, di centro, di sopra, certo, di sotto, imprenditori e via dicendo? È possibile? Bancari o banchieri, per meglio dire, bancari forse ma banchieri è già più difficile. Questa è la domanda. La mia risposta è no, e io non sono un censurato, sono selvaggina. C'è una mia intervista oggi sul giornale, sì, di Feltri, sì, sì, in cui io mi autodefinisco selvaggina perché mi sparano letteralmente addosso.
Senti Oliviero, ma non è che allora il tuo libro, che può essere stato dirompente? No, io veramente
Dopo di Luvio c'è una grande dirompenza di cui si parla troppo poco, che dice le cose con chiarezza prima che accadano. Non perché io abbia una facoltà preveggente, ma semplicemente perché è nelle cose, certo, già da tempo, lo sfarinamento della situazione politica italiana, a destra l'inesistenza, a sinistra, per cui ci sono tutti i problemi che vediamo, che le cronache quotidiane ci portano, con Gheddafi, senza Gheddafi, con le Amazzoni, con chi prepara poi tutto il circo della cosa, però sotto gli occhi si sta sfarinando la classe politica e dovrebbe dare indicazioni a un paese in profonda crisi. Mi pare grave.
Certo, certo.
Ecco, ma chi lo può dire? Se lo dice qualcuno a sinistra, dico, dici così perché ce l'hai con Berlusconi. Se lo dice qualcuno a destra, dice, però dico, ma come vuoi parlare tu se stai a destra, se sei al libro paga di Berlusconi?
Potresti, insomma, essere un finiano, allora.
Tutti sono al libro paga di qualcuno e non rispettano il loro padrone, come diceva Montanelli, certamente non un uomo di sinistra, ma comunque con tutte le sue pecche, gioventù, uno con le palle straguarda, sì, di un giornalista del XX secolo, credo, senza discussione, italiano, è il padrone attore. Infatti a me dispiace questa cosa, e torniamo al TG3 per chiudere un cerchio, io mi dispiace più per il lettore, per il telespettatore, per il rapporto faticosamente incardinato in 2 anni con il telespettatore, perché non è così facile conquistare la fiducia del pubblico, essere credibili, magari antipatici, odiosi, non condivisi, però credibili. Uno ci mette 2 anni e beh, niente, puff. uno dice no, allora non va in onda, non sei previsto, non, è estromesso al TG, e tutti ne fanno una cosa, censura, bea, Berlinguer, ma vogliamo parlare seriamente delle cose?
Oliviero, ascolta, allora volevo chiederti una cosa. Ricordiamo intanto ai nostri ascoltatori, appunto, che stiamo parlando con Oliviero Bea, noto scrittore e giornalista. Oliviero, ci sono tanti modi di fare informazione per un giornalista, no? C'è il giornalismo fatto di attenendosi ai fatti, così, alla cronaca, e poi c'è un giornalismo fatto anche investigativo, dove appunto il giornalista stesso va, cerca di andare in fondo ai fatti, chiede, sonda, cerca anche le prove a supporto delle tesi che vuole portare avanti. Ecco, quanto è importante? Ecco, questa categoria poi ci fai parte chiaramente tu, che hai scritto di tutto e di più, hai scritto inchieste di ogni tipo, di ogni marca e modello. Quanto è importante anche tutelare questo tipo di giornalista che ci mette la faccia, che va in fondo e si prende anche dei rischi, parliamoci chiaro. Insomma.
La domanda è una domanda retorica, lo sai benissimo, mi hai fatto una domanda che si è risposta da sola. È importante in proporzione alla voglia di sapere le cose da parte di un'opinione pubblica che ormai è stata anestetizzata anche nella sua voglia. Vedete, durante il ventennio, o comunque la Stensi, si era creata, questo certo è un popolo su cui bisognerebbe come dire, riflettere un po', però durante il ventennio la sete di informazione e di libertà non si era spenta, molti codardoni chinavano la testa o piegavano la schiena, qualcuno non lo faceva e ci rimetteva o la pelle o la prigione, e siamo andati avanti così per me. Adesso un pezzo questa voglia di verità è essiccata, cioè c'è la gente che vuole sapere. Di fronte a un caso come il mio, uno non dovrebbe manifestare, protestare, perché sono io non c'entro nulla, è il meccanismo, testo, il meccanismo che dovrebbe essere considerato inaccettabile, mentre invece ne parliamo come potremmo parlare di qualunque altra cosa oggi, di gossip, del tifoso, di chi ha comprato una console a Roma, non è così ragazzi. È la nostra vita.
Oliviero, non ti sentiamo molto molto bene.
Forse... Dicevo, la democrazia e la libertà della nostra vita, la qualità in definitiva della nostra vita, dipendono da questi fattori, ma non mi sembra che venga preso con questa serietà la questione Bea, soprattutto perché, lo ripeto, è la questione Bea perché è il centro di mezzo io, ma non è la questione Bea, è la questione Italia.
Oliviero, non so se c'è qualche ascoltatore voleva farti
l'unica cosa, già, siccome sono in un posto in cui il mio telefono prende poco per questioni di segnale, posso stare ancora poco, ecco, tutto.
Perfetto, non ti rubiamo se non altri due tre minuti al massimo, sì. Abbiamo un ascoltatore, Alfredo, pronto?
Buongiorno ragazzi e bentornati, e grazie innanzitutto di questo regalo che ci avete fatto portandoci la voce di Oliviero. Oliviero, volevo solamente dirgli che io sono uno dei suoi, una parte del suo pubblico, e mi sento molto più povero adesso che non lo posso più sentire. È ovvio che la sua capacità di analisi unita all'indipendenza e alla libertà ci dava molto a noi. Spero di poterlo risentire, rileggere al più presto e ci faccia sapere dove e quando. Facciamo il tifo per lei, ma come persona e come opinionista, diciamo così, importantissimo. Grazie, augurissimi.
Grazie, io posso dire che grazie, in televisione, Alfredo, non lo so, invece per la carta stampata scrivo sul Fatto e per internet, insomma, se uno va a cliccare Oliviero Bea trova diversi blog miei o direttamente o indirettamente.
Oliviero, io volevo farti una domanda, perché il tuo titolo dell'ultimo libro, Dopo di lui il diluvio, tra l'altro noi lo stiamo anche leggendo, ci farebbe molto piacere un giorno, compatibilmente con i tuoi impegni, di poterne parlare anche qui in diretta, se sarà possibile, però racconta sostanzialmente e fa una previsione sul quadro politico, istituzionale, sociale, culturale dell'Italia nel post Berlusconi. Ti chiedo, alla luce degli avvenimenti di questo ultimo mese politico, a livello politico, questo diluvio che ci sarà dopo Berlusconi, secondo te sarà un diluvio che arriverà entro breve, o invece la stagione politica di Berlusconi è ancora lunga?
No, secondo me è a breve, e a breve per motivi che io spiego nel libro, e dove voi forse siete arrivati ai primi capitoli, quindi vi consiglio di arrivare a quelli successivi, così la prossima volta mi fate domande generali. Questo, sì, affronto il problema del perché, e alla fine, e il buco che ci ha a questo paese una voragine culturale di regressione, di analfabetismo di ritorno, di mancanza di meritocrazia, di efficienza, insomma tutto quello che ci avvelena la vita tutti i giorni, i servizi scadenti, di sanità in crisi che è semplicemente o quasi semplicemente una sacca di rifornimento di denari per i partiti, insomma tutte queste cose qui, che vale, un discorso che vale per tutta la classe politica, per la maggioranza come per l'opposizione, questo discorso, questo buco italiano noi non lo vediamo perché è coperto per lo più da Berlusconi. Berlusconi lo riempie questo buco, lo riempie a destra come a sinistra per i motivi ovvi, a sinistra come alibi. Il giorno in cui non ci sarà Berlusconi, per una serie di motivi che spiego nel libro, per cui rimando al libro, certo, dopo di lui, sì, il diluvio, edizione Chiare Lettere, dicevo, il dopo sarà peggio inizialmente, perché avremo a che fare col buco. Certo. Saremo come i terremotati dell'Aquila che se non mettono mano alle loro carriole possono aspettare tutta la vita che gli levino le macerie e i detriti. Noi dobbiamo levarci i nostri detriti e le nostre macerie da soli, bisogna mettere mano alla carriola. Voi fate questo mestiere e lo fate invocando questa necessità metaforica ma certe volte letterale di carriola. Chi sta ascoltando deve sapere che non si può dire Berlusconi un coglione, quell'altra cosa, insultare la classe dirigente e poi buttare le carte dalla macchina e mettere la macchina in sosta vietata, non si fa. Si comincia da qui, un senso di etica e di legalità deve ricominciare dal basso. Certo. Se uno continua a prendere i cattivi esempi, salvo poi denunciare se è a sinistra quelli di destra, se è a destra quelli di sinistra, non si va da nessuna parte, è un paese finito e i nostri figli pagheranno la situazione di un paese finito, già la stanno pagando abbondantemente. Per questo il mio grido di dolore non è il grido di dolore di uno che è emarginato dal TG3, ma chi se ne frega di una cosa del genere? Se bastasse questo per far star meglio, io ci metterei la firma. Invece certo, non solo non basta, ma è il sintomo di una malattia più grave, di cui non si parla.
Mm-hmm. Oliviero, noi ti ringraziamo e insomma sarà per noi un piacere se ci sarà l'opportunità di poterti
certamente
avere in studio.
Quando volete, concordando prima per gli orari, le cose, una chiacchierata sul libro, su quello che volete, lo facciamo volentieri.
Allora io volevo segnalare, però l'altra volta ci hai segnalato che non hai trovato il libro in aeroporto. Io sono stato all'aeroporto di Catania, non l'ho trovato.
A Noto
non c'è una libreria, non ho trovato nulla, l'ho trovato a Siracusa.
Siracusa si vede che magari con Ortigia e quella
esatto,
tua meraviglia,
esatto,
quella viene fuori alla grande. Però detto questo, a maggior ragione,
però la distribuzione è carente, questo te lo posso confermare.
Se qualcuno vuole aiutare, c'è un sistema, quando va in libreria lo chiede, sì, lo pretende,
sì,
e così il libraio, che io gli sia simpatico oppure no, almeno lo ordina.
Certo.
Va bene?
Grazie ancora.
Buona mattinata.
Grazie anche a te, grazie a Oliviero Bea.